Per quante persone sono state sbloccate spiritualmente in certe situazioni che c'erano nella loro anima? Mariella, Serena, oggi abbiamo qui Emiliano, abbiamo fatto il viaggio insieme, lui con suo fratello e la sua mamma sono venuti con noi per la prima volta a questo ritiro e il Signore credo che abbia fatto qualcosa di straordinario nella vostra vita. Lui è stato battezzato nello Spirito Santo e sta vivendo questa esperienza in una maniera straordinaria, come dire, lo Spirito Santo è qualcosa che lo sta, è la prima cosa che sta facendo Emiliano, e sta parlando ai suoi cugini. E i suoi cugini già gli cominciano a dire: ma tu sei diverso, sei cambiato, ma che ti è successo? E lui sta raccontando quello che gli è successo, e noi vedremo presto i suoi cugini qui. Perché quando accadono le cose diventano testimonianza, e quando tu hai una testimonianza guidata dallo Spirito Santo nella tua vita, quella testimonianza serve a te per essere incoraggiato e consolato, ma è un'arma che Dio mette nelle tue mani per liberare le persone, per portarle alla croce, per portarle al Signore, per vedere un miracolo nella loro vita, per dire loro: Dio è vivo ed è pronto ad operare ora su di te. Che meraviglia. Poi quante persone in un momento così, in modo così facile, così semplice, quante persone hanno ricevuto non solo rivelazioni, rivelazioni su rivelazioni, ma hanno ricevuto sblocchi, si sono sciolti legami, hanno ricevuto certezza di miracoli, di guarigioni, proprio come raccontava Cosme. Proprio come raccontava Cosme, cioè il fatto di ricevere la parola, quando tu ricevi la parola, lì c'è il concepimento del miracolo. E stavo pensando proprio a questo. Tu devi ricevere la parola che quando viene predicata, ricevendola, sapendola che la stai ricevendo dall'autorità di Dio, è Dio che sta parlando con te, e in quella parola c'è già il miracolo. Devi solo cominciare a ringraziare Dio e a camminare come se già il miracolo è presente nella tua vita. Mi riferisco all'esempio di Anna. Quando Anna ha concepito suo figlio Samuele? L'abbiamo detto tante volte, non l'ha concepito quando ha avuto il rapporto con suo marito, l'ha concepito quando ha ricevuto la parola attraverso il sacerdote. Eppure quel sacerdote non era tanto spirituale, ma lei ha ricevuto la parola che veniva dalla bocca del sacerdote, che aveva un'autorità, l'autorità sacerdotale, e lei ha ricevuto quella parola, e quella parola ha concepito il figlio. Poi ovviamente ha avuto anche il resto, e quindi è venuto il figlio, il profeta Samuele. Ma la fede funziona così, fratelli cari. Quanto è importante l'ubbidienza, la sottomissione alle autorità. Non è tanto perché questo deve rendere più difficile la vostra vita, oppure se volete andare avanti nella Chiesa dovete fare in questo modo, altrimenti non otterrete nulla a livello di posizioni. Lasciateli perdere questi discorsi, buttate via questi discorsi, questi sono discorsi umani. L'ubbidienza e la sottomissione servono a noi per ricevere da Dio i miracoli che Lui ha preparato. E quando io ricevo la parola che viene predicata, in questo momento è il Signore che sta parlando con voi. Non guardate lo strumento che Dio sta usando, guardate la parola che vi sta arrivando, perché nella parola c'è la potenza di Dio per voi. Per quello che vi bisogna, Dio ha già risposto a tutti i tuoi bisogni, Lui vuole soddisfare la tua anima, ma si aspetta che tu credi e che sei ubbidiente e sottomesso. Voglio accennarvi brevemente, non voglio prendere molto tempo, ma voglio accennarvi Poi per quanto riguarda tutti gli insegnamenti che ci sono stati lì al ritiro, ci sono i CD, eventualmente potete prendere e acquistare il CD, perché ci sono degli insegnamenti straordinari, una rivelazione. Il Signore sta riempiendo in una maniera sempre più forte, sempre più straordinaria, la vita dell'Apostolo Lirio. E ci sono rivelazioni che stanno arrivando così grandi, così forti, che veramente mettere attenzione, solo il 10% di attenzione su quello che arriva come rivelazione, ti cambia la vita, ti fa entrare in una dimensione completamente diversa, cominci a vedere le cose come Dio le vede. Ma voglio piuttosto invece andare a noi, perché io voglio essere un tipo sempre molto pratico, perché voglio che voi vivete la potenza soprannaturale di Dio nella vostra vita. Non dovete vivere da semplici frequentatori di una chiesa, da semplici membri di una chiesa che frequentano una chiesa la domenica, ascoltando la parola, vedendo le cose che Dio fa, e tutto finisce lì. Io voglio che voi siate i discepoli del Signore Gesù Cristo e che dovunque vi trovate voi portate il regno di Dio. E il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio è la verità di Dio, e voi siete i portatori di questa verità. E quando la verità arriva, cosa fa la verità? Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Le persone hanno bisogno di essere liberate dall'ignoranza, dal peccato, dalla natura di peccato, dagli inganni del diavolo e dello spirito di questo mondo. E come possono essere liberati? Attraverso la verità della parola di Dio. E voi avete nel vostro cuore quella verità. Perché se siete nati di nuovo, siete nati nel regno di Dio e siete nati per mezzo della verità, e quindi la verità abita, dimora nei vostri cuori. E quello che il mondo, di cui il mondo ha bisogno, non è di persone brave, graziose, carine, sociali, che si occupano di fare tanto sociale e di fare qualche cosa di bene. Quello di cui il mondo ha bisogno è di salvezza. E di liberazione dal peccato per non andare all'inferno. Questo cambia la vita delle persone. Fare qualcosa di buono produce sicuramente un vantaggio, una benedizione momentanea. Le persone in quel momento ricevono qualcosa, anche una guarigione. Quante persone hanno seguito Gesù e sono state guarite da Gesù, ma poi tante di queste persone nel giorno che Gesù viene presentato insieme a Barabba erano lì che gridavano: crocifiggi Gesù, crocifiggi Gesù, crocifiggi Gesù. Quindi non è quello che hanno ricevuto, un miracolo, una guarigione che hanno ricevuto, che ha fatto la differenza, è credere in Gesù che fa la differenza. Credere in Gesù ti cambia la vita. E tutto quello che noi facciamo nel nostro cammino deve essere sempre guidato da questo principio, è credere che cambia le cose. Non devi essere lì afferrato al desiderio di un miracolo, perché il miracolo ci sarà, il miracolo è la cosa più semplice per Dio. Gesù un giorno... voi sapete, conoscete la storia di quel paralitico che gli viene presentato, e lui la prima cosa che fa è: i tuoi peccati ti sono perdonati. E lì le persone sono rimaste un po' perplesse e gli dicevano: ma chi è costui che perdona? Solo Dio può perdonare i peccati, perché il perdono è una potenza divina, viene solo dal cielo, e solo il cielo può dare perdono. E Gesù in quel momento, vedendo questa loro difficoltà, questa loro perplessità, è venuto incontro ai loro dubbi e ha detto: cos'è più semplice, cos'è più facile, dire ai tuoi peccati ti siano perdonati o dire al paralitico alzati e cammina? Allora, perché sappiate che il figliuolo dell'uomo, Gesù si identifica con l'umanità, con noi, il figliuolo dell'uomo ha autorità di perdonare i peccati, dice a quell'uomo: alzati, prendi il tuo letticello e vattene, cammina, vai. Cioè, tutti siamo concentrati a volte sul miracolo che deve accadere, ma la cosa più importante, Dio guarda più soprattutto in che condizione ti trovi tu spiritualmente, qual è la tua condizione spirituale davanti a Lui, se tu sei salvato o non sei salvato, se stai crescendo o non stai crescendo. Perché il miracolo è la conseguenza di quello che stai credendo. E allora è importante che noi guardiamo al nostro cuore, a quello che stiamo credendo, se stiamo vivendo un cristianesimo vero, reale, pratico, vivo. Ogni giorno viviamo questo cristianesimo, viviamo la nuova natura, perché quando parlo di cristianesimo parlo della nuova nascita in Cristo, non parlo di una religione. Il cristianesimo non è una religione. Con tutta una forma di tradizioni e di regole da seguire, non è cristianesimo quello, quella è religione che lega le persone. Il cristianesimo vero è la nuova nascita. Tu eri morto nei falli e nei peccati, eri figlio del diavolo e Gesù Cristo sulla croce ti ha conquistato, e perché tu hai creduto in quel sacrificio sei nato di nuovo, ora sei in Cristo, quindi sei un cristiano. Che poi la parola cristiano è stupenda, è meravigliosa, è bella, perché significa portare alla conoscenza di Cristo. Vivi il Cristo che è in te, vivilo e fallo venire fuori nella sua potenza, nella sua gloria, perché Cristo è l'essenza, è l'immagine dell'Iddio vivente, è la gloria di Dio. E quando noi viviamo Cristo, noi stiamo emanando la gloria di Dio, stiamo trasmettendo la gloria di Dio, noi siamo, portiamo la presenza di Dio, perché tu sei il tempio dello Spirito Santo e tu porti la presenza di Dio in qualsiasi luogo. È una cosa che voglio stamattina darvi come anticipo per poi svilupparlo nelle prossime domeniche con l'aiuto del Signore, è l'importanza di avere ricevuto pienezza di spirito e quindi unzione. Voi avete l'unzione, solo che non permettiamo all'unzione di scorrere nella nostra vita, ma voi avete l'unzione. Quando l'avete ricevuta? Quando siete stati battezzati con lo Spirito Santo, perché è Lui che porta l'unzione. E è stato spiegato al ritiro che un altro modo di vedere l'unzione, piuttosto che vederla come olio che viene sparso su di noi, e la Scrittura ci dice anche che l'olio dell'unzione distrugge, rompe il giogo dell'avversario, ma un'altra manifestazione, un'altra figura, un'altra immagine che noi possiamo vedere dell'unzione, che è quella più forte tra l'altro, è quella di essere rivestiti di potenza. Tu indossi l'abito dell'unzione. E in Luca 4, parlando proprio di Gesù, Gesù, dopo che lui era stato battezzato in acqua, mentre era in acqua nel fiume Giordano, lo Spirito Santo è venuto su di lui, è venuto su di lui in forma corporea di colomba, ma è venuto su di lui. E dice la Scrittura in Luca 4 che lui, ripieno di Spirito Santo, poi fu condotto nel deserto per essere tentato. Poi dopo che ha vinto le tentazioni, dopo aver vinto le tentazioni con la pienezza dello Spirito Santo, quindi con l'unzione dello Spirito Santo, tu vinci le tentazioni perché hai indossato l'unzione, hai indossato la potenza, sei stato rivestito di potenza. Perché quando la Scrittura dice che ogni tentazione non è più forte di quella che tu puoi sopportare, ci sta dicendo in altri termini, siccome tu sei stato rivestito di potenza, qualsiasi tentazione si infrange davanti alla potenza di Dio di cui tu ti sei rivestito. Ma se noi cominciamo a fare confessioni di fede negative, cominciamo a dire non ce la faccio, è più forte di me, non ci riesco, anzi questa cosa la desidero troppo, no la voglio, la desidero troppo, tu è come se stai togliendo il rivestimento di potenza, stai togliendo l'abito della potenza divina e lo stai appendendo lì in un chiodo per farti prendere in giro e ingannare da tutte quelle espressioni di fede negative che tu hai dichiarato con la tua bocca. E il diavolo si prende gioco di te, tu cadi nella tentazione. Ma oggi voglio dirvi, fratelli cari, lo Spirito Santo è venuto nella vostra vita e vi ha unto per avere vittoria. E c'è una differenza che noi dobbiamo fare, vi dico solo un po' questo inizialmente, poi lo svilupperemo dopo, che la Bibbia parla di unzione che viene sopra e unzione che abbiamo dentro. Noi abbiamo un'unzione sopra e un'unzione dentro. Gesù ci insegna questo, perché in Luca 4 Gesù, ripieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato. E poi, continuando il racconto, dice che nella potenza dello Spirito Santo lui andò in Galilea, dopo aver vinto, andò in Galilea e con quella potenza ha insegnato e ha fatto opere potenti e miracoli e la sua fama si spargeva dappertutto. Allora questo ci fa comprendere che ci sono due tipi di unzione che ci sono state donate in Cristo Gesù e nello Spirito Santo. Nell'Antico Testamento l'unzione poteva solo venire sulle persone che avevano un compito specifico. Dio chiamava una persona e gli metteva un compito specifico che doveva realizzare e gli dava l'unzione per compiere quell'opera. E con quell'unzione quella persona andava, per esempio Sansone, ma non solo, i profeti, il re, i sacerdoti venivano unto per il loro servizio sacerdotale, i giudici, di volta in volta c'era un giudice che Dio alzava e metteva un'unzione speciale per poter liberare Israele e quindi ministrare la giustizia su Israele in quel periodo. E di volta in volta vediamo che Dio unge, ma quell'unzione viene sopra qualcuno. Anche Gesù, vediamo che lo Spirito Santo è su di lui, viene su di lui sotto forma di colomba. E vi voglio prendere alcuni passi della Scrittura che ci fanno vedere questo. In Isaia capitolo 11, anzi se li proiettate, Isaia 11... versi 1 e 2. Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su di lui. Sta parlando ovviamente di Gesù. Spirito di sapienza e di intelligenza. E voglio dirvi una cosa, fratelli cari. Noi, quello Spirito Santo che ha guidato e ha condotto Gesù è lo stesso Spirito Santo che sta guidando e conducendo noi. E ha le stesse caratteristiche, mette la stessa unzione, non la stessa misura d'unzione, ma la stessa unzione. E quindi anche tu hai spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Dillo a te stesso, io ho questa unzione. Ma quest'unzione quando scorre? L'unzione scorre quando io dichiaro con la mia bocca di avere bisogno di quell'unzione e quindi apro il rubinetto. Tu apri il rubinetto, tu dici io ho lo spirito di sapienza, quando hai bisogno di prendere delle decisioni, di fare delle scelte, hai bisogno di sapienza, lo Spirito Santo in me è spirito di sapienza e di intelligenza e io in questo momento ricevo, Signore io cerco la tua presenza e tu mi riveli attraverso la sapienza e l'intelligenza che è in me, mi riveli cosa devo fare, quale scelta fare. E così anche con tutte le altre cose. Ma vediamo che questo nell'Antico Testamento, tutto questo avviene portando l'unzione sulle persone, su di lui. Poi ancora Isaia 59, verso 21, parla del patto. Quanto a me, questo è il mio patto con loro, dice l'Eterno, il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca. Le parole sono sempre nella bocca. Non si allontaneranno mai dalla tua bocca né dalla bocca della tua progenie. Ci sarebbe tanto da dire su questo fatto della progenie. Come fanno le parole che noi riceviamo a non allontanarsi dalla bocca della nostra progenie? Perché noi gliele trasferiamo. Cosa stai parlando alla tua progenie? Che parole gli stai trasmettendo alla tua progenie? Come lo stai imboccando? È meraviglioso vedere nella natura come gli uccelli cibano i loro piccoli. E vanno a pescare e poi questo pesce che hanno nella gola se lo tengono lì perché hanno uno spazio, un ripostiglio per mettere un po' tutto il pescato. E poi il piccolo che entra nella bocca della mamma e tira fuori quello che lei ha conservato lì, sapendo che quello è il cibo per lei. Cioè, e vedete, viene trasmesso questo cibo da bocca a bocca. Come parliamo a casa, sorelle e fratelli cari? Perché il modo come noi parliamo a casa, questo o porta la parola di Dio nella loro bocca o la allontana. E noi non siamo di quelli che allontanano la parola di Dio dalla bocca della nostra progenie. Amen. Ma siamo sempre lì a dichiarare, perché quella parola prima o poi avrà il suo effetto. Funziona, funziona, funziona. Era solo una piccola parentesi. Né dalla bocca della tua progenie, né dalla bocca della progenie della tua progenie, anche con i nipoti e con i nipoti dobbiamo trasmettere loro parole di fede, dice l'Eterno, da ora e per sempre. Ma vedete, il mio spirito che è su di te per portare avanti questo progetto. E poi ancora i famosi versi che conosciamo, che sono ripetuti da Gesù in Luca 4, Isaia 61, verso 1. Lo spirito del Signore l'Eterno è? Dov'è? È su di me. È su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, eccetera, eccetera. Ma voglio dirvi una cosa, che lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, quando tu sei stato battezzato nello Spirito Santo, è su di te per farti fare tutte queste opere potenti. È su di te per manifestare la sua potenza attraverso di te. È spirito di potenza, rivestiti di potenza dall'alto, disse Gesù ai suoi discepoli, Luca 24. Rivestiti di potenza dall'alto per fare tutte queste opere potenti. Non sono qualcosa che devi generare tu, e quindi una tua creazione, e quindi devi fare fatica, devi lavorare, perché in qualche modo devi produrre queste opere potenti. Tu devi semplicemente essere disponibile, ubbidiente, sottomesso, e quando ricevi la parola, lo spirito che è su di te prende la parola che tu hai creduto nel tuo cuore, e quando la esce dalla tua bocca, escono dalla tua bocca anche tutte queste opere potenti di cui stiamo parlando. Che meraviglia! Lo spirito del Signore è su di me. Dillo per favore insieme con me: lo spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto per fare tutte quelle cose, per annunciare la buona novella ai bisognosi. Annunciate il Vangelo, fratelli cari, non abbiate vergogna, perché l'unzione è su di voi per questo motivo, e Dio salverà le persone, libererà le persone quando voi annuncerete la parola senza vergogna. fate scorrere l'unzione e vedrete quello che l'unzione farà. Dio farà miracoli. Non ti aspettare il miracolo, aspettati la salvezza delle persone, perché il miracolo è la conseguenza della parola che tu annunci con la tua bocca. E la prima caratteristica dell'unzione è quella che ci porta a parlare. Infatti noi dobbiamo prima di tutto, con l'unzione, lo Spirito è su di me, per questo egli mi ha unto, per annunciare la buona novella. Poi fasciare i cuori rotti, poi ancora aprire la porta ai prigionieri, poi ancora rimettere in libertà quelli che si trovano in cattività. Abbiamo visto tante persone rimesse in libertà durante il ritiro. Erano bloccate, erano prigioniere, prigioniere di certe ferite, prigioniere di certi blocchi spirituali che c'erano nella loro vita, per dichiarazioni che avevano fatto con la loro bocca su loro stessi o che altri avevano fatto su di loro. E abbiamo visto tante persone per mezzo dell'unzione, tante persone liberate. Io che sento le confessioni di tanti, so di quanti miracoli il Signore ha fatto, e ci sono alcuni miracoli che si possono raccontare e tutti quanti lì meravigliarci delle cose che Dio fa, ma a volte ci sono cose che non si possono raccontare, ma non sono meno miracoli degli altri, anzi sono dei miracoli ancora più potenti. Poi è la persona al momento opportuno che li racconterà come testimonianza. Ma guardate che quando c'è un'atmosfera dove lo Spirito Santo è il Signore, dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E tante persone sono state liberate. Mariella, che adesso non è qui, è andata via, ma ha ricevuto una pulizia, una purificazione, una liberazione profonda. E così tante altre persone. E non solo questo, ma tanti miracoli e tante guarigioni sono avvenute. Addirittura una mattina, una mattina o un pomeriggio, adesso non mi ricordo più, perché poi io ero sempre lì dentro, quindi per me il tempo era sempre quello, o mattina o pomeriggio, insomma, non cambiava nulla per me, tanto il sole lo vedevo dalla finestra quando andavo nella stanza. Ma il terzo giorno, credo che sia stato, ci sono state circa 50 persone, e molte di queste neanche sapevano che avevano una gamba più corta, ma 50 persone che soffrivano tutti con problemi alla schiena, che hanno scoperto di avere una gamba più corta, anche se di poco, e che sono stati guariti istantaneamente senza neanche fare chissà che cosa su di loro, senza neanche ministrare su di loro. Semplicemente quando si sedevano nella sedia, arrivavano lì nella sedia, alcuni si sedevano e sentivano subito il tocco di Dio e sentivano la gamba allungare. Qualcuno poi dopo in seguito ci ha raccontato che si sentivano indolenziti in certi muscoli, perché erano abituati ormai a vivere in un certo modo, con la schiena in un certo modo o con la gamba in un certo modo, e quindi anche i muscoli erano cresciuti in quella condizione, sotto quell'oppressione, e quindi erano abituati a quel tipo di vita, e quando sono stati liberati, sono stati guariti, quei muscoli sono stati risvegliati, si sono allungati i tendini, si sono allungati i muscoli, è stato risvegliato, è venuto un risveglio nel loro corpo, e quindi erano indolenziti per questo motivo, quelli che chiamiamo i dolori di crescita. Meraviglioso, tutto veramente molto bello tutto questo, ma cos'è che ha prodotto questo? L'unzione. L'unzione del Santo è dentro di voi, ma c'è un altro tipo di unzione, che poi vedremo più in là, che è l'unzione in voi, perché il Signore Gesù ha detto quella che è su di voi e sarà in voi, che non è un cambio, si toglie l'unzione su di voi e si mette l'unzione dentro di voi. Non è un cambio, è un'aggiunta, cioè è uno scoprire che c'è un'unzione su di noi che ha delle caratteristiche e che fa un certo tipo di lavoro, è un'unzione dentro di noi che ha le sue caratteristiche e che ha un'altra funzione. L'unzione su di noi produce potenza, rivestiti di potenza dall'alto. L'unzione in voi invece lavora sul vostro carattere e vi porta ad essere i testimoni del Signore Gesù Cristo e vi porta a manifestare la gloria di Dio con l'esempio, con la testimonianza, con il vostro carattere trasformato. Siete diventati come Cristo Gesù, maturi come Cristo Gesù. L'unzione che vi porta a maturità. Infatti, basta pensare a volte a certi esempi. Ci sono stati degli uomini di Dio che hanno fatto, che erano accompagnati da segni, prodigi e miracoli straordinari. Però poi ci sono stati dei momenti in cui alcuni di questi sono caduti rovinosamente. C'era del peccato nella loro vita e non si capiva, ma come? Eppure c'era una così grande unzione, come mai c'era tutta quell'unzione e questa persona poi viveva nel peccato e Dio continuava a manifestare l'unzione su di lui nonostante fosse nel peccato? Poi il peccato si è manifestato dopo o si è scoperto dopo, semplicemente perché loro avevano una, avevano fede per l'unzione che era su di loro e i doni di Dio sono senza pentimento. Perché Dio è interessato al bene delle persone. Poi il fatto se tu stai vivendo male è un problema tra te e il Signore che devi in ogni caso risolvere. Ma poi non permettevano all'unzione dentro di loro di portare maturità, di farli vivere nella libertà, di farli vivere nella santità, alla presenza di Dio. Allora noi abbiamo bisogno di tutte e due le unzioni. L'unzione su di noi che manifesta la potenza di Dio, l'unzione su di noi è potenza, è l'unzione in noi che ci permette di discernere la parola di Dio. Voglio prendervi solo qualche passo di questo. Prima Giovanni, capitolo 2, verso 26. L'unzione in ogni vero credente è per insegnarlo nella rivelazione della parola e non essere sedotto. A volte le persone, i credenti, vengono sedotti da falsi insegnamenti, da false dottrine, perché non crescono nell'unzione dentro. E l'unzione dentro si cresce con l'ubbidienza, con la sottomissione, con la diligenza, con la crescita nel carattere, con la buona testimonianza, mentre l'unzione che manifesta la potenza di Dio, con quell'unzione cresce con preghiere e digiuni. L'unzione che manifesta la potenza cresce con preghiere e digiuni. L'unzione invece che ci fa crescere nel carattere aumenta con la buona testimonianza, con l'ubbidienza, con la sottomissione alla parola di Dio e agli uomini di Dio. Quindi stavamo dicendo, prima Giovanni, capitolo 2, il verso 26, l'abbiamo preso? Ma quanto il verso 26 e poi il 27. Queste cose riguarda coloro che cercano di sedurvi. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in, è in, non è su, è in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in Lui, essa vi ha insegnato. Amen. E vi faccio un ultimo esempio per chiudere. I Corinzi, la chiesa di Corinto. La chiesa di Corinto era una chiesa carnale, eppure era piena di doni. Guardate, Prima Corinzi, intanto vedi se puoi prendere questo, anche questo verso, altrimenti lo leggo da qui. Prima Corinzi, capitolo 1. Dal verso 4 dice: io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, così che non vi manca alcun dono. erano pieni, ripieni di doni e di doni di potenza, mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo. Ma anche se la chiesa di Corinto aveva tutti i doni, infatti è in Corinzi, in Prima Corinzi capitolo 12, che si parla di tutti i doni dello Spirito Santo che erano in manifestazione in quella chiesa, e l'apostolo Paolo deve mettere ordine, perché dice loro: così li dovete usare, voi avete tutti i doni e tutti questi doni devono essere usati così, perché servono per questo motivo, eccetera eccetera eccetera. Eppure questa chiesa, dice l'apostolo poi al capitolo 3, il verso 1, dal verso 1: or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. In cos'era era questa carnalità che regnava nella chiesa di Corinto? Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute, divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Perché quando uno dice: io sono di Paolo, e un altro: io sono di Apollo, non siete voi carnali? Io sono con il pastore Tizio, no, io sono con l'apostolo Caio. Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo del quale voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno, eccetera, eccetera, eccetera. Ma vedete, lui parla con loro e gli dice: siete carnali. Eppure c'erano tutti i doni, c'erano doni di potenza, c'erano doni di sapienza, c'erano tutti i doni, ma erano carnali, cioè non stavano funzionando nell'unzione che era dentro di loro per essere, come la chiesa di Efeso, delle persone spirituali. Infatti dice: io non posso parlare con voi come delle persone spirituali, come degli spirituali, ma come dei carnali. E vi devo sbriciolare tutte il pane, ve lo devo, non lo potete mangiare, cioè vi ingolfate, allora vi devo dare il latte, non vi posso dare cibo solido. Questo ci fa capire che c'è una differenza tra l'unzione su di noi, che ci fa camminare nella potenza di Dio, e quindi si manifestano le opere potenti di Dio, e l'unzione dentro di noi, che invece ci fa camminare nel carattere di Cristo. Ora, noi non dobbiamo preferire l'uno o l'altro, preferire l'uno a scapito dell'altro, ma dobbiamo crescere in tutte e due. E quando noi cresciamo soprattutto nell'unzione in noi, allora anche l'unzione su di noi viene sostenuta e aumenta anche quella. Preferite sempre l'unzione dentro di voi, cioè preferite crescere nel Signore, ricevere la rivelazione della parola, essere di buona testimonianza, cercate il bene dei fratelli, non siate lamentosi né mormoratori, ma piuttosto persone che parlano parole di edificazione, di incoraggiamento, di consolazione, sempre, in ogni caso, in ogni situazione. Crescete nel carattere, e crescerà anche l'unzione che è su di voi per farvi vivere nel soprannaturale e nella potenza di Dio. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto, e questa è per compiere le opere potenti, ma poi anche l'unzione del Santo è in voi. E questa unzione vi insegna ogni cosa, e anche se vengono delle false dottrine e degli ingannatori, non vi potranno sottomettere, perché l'unzione che è dentro di voi vi farà discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Amen. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Alleluia. Quanti miracoli, Signore, che abbiamo visto. Quanti?